saluto a tutti gli ascoltatori, sono Katia Golini e questo è il podcast Impara l'arte contemporanea. Incontriamo oggi un personaggio molto particolare della scena artistica contemporanea. Parliamo di Lufer, al secolo Luca Ferraglia. Adora il rock demenziale, veste in stile anni 70, pantaloni a quadri, camicia a fiori flu, chioma riccia corvina con qualche ciuffo argentato, occhialoni quadrati e il brio tipico di chi ama e crede in quello che fa. Gli piace essere definito riciclante. Non a caso dagli anni 80, quando ha iniziato la sua attività di artista, crea sculture e tele utilizzando materiali di scarto. Dare ai rottami nuova vita è la cosa che gli dà più soddisfazione. Come ti è venuta questa idea? Come hai iniziato a fare questo tipo di lavoro?
Guarda, io ho iniziato perché sono stato attratto dai ventoloni industriali nei quali ci vedevo come delle margheritone, dei fiori, e quindi ho iniziato a fare questi fiori alti 2 metri più o meno, no? Questo, una sorta di viaggio in Alice del Paese delle Meraviglie, queste cose strane, molto grandi, oppure un viaggio al centro della Terra di Giulio Verne, insomma queste cose in cui c'erano queste cose mega galattiche, mega grandi e stranissime, insomma.
Un mondo da Alice nel Paese delle Meraviglie, quello che ha iniziato a creare. Questi fiori metallici erano e sono, perché continuano ad essere prodotti, Metallic Flower, ma ci sono molte altre opere iconiche, diremmo oggi, tipo la Sciedia o tipo molte altre. Quali sono le opere che continui a realizzare perché ti hanno dato grandi gioie?
Beh, la Sciedia, che è chiamata così perché da una tapparella smontata ci ho visto una sorta di montagna, non so bene come, e quindi arrivando a questa visione di montagna ho pensato di inserire sotto i sostegni due paia di sci, o meglio un paio di sci, insomma. E quindi la Sciedia. E poi una cosa molto iconica che mi sto divertendo molto fare è il servomoto, che ha realizzato con una boccia da bulli. Diciamo che io ho voluto dare un'identità da maggiordomo, perché il servomoto non è nient'altro che l'attaccapanni giornalieri. Il giorno dopo ti vuoi rivestire così, metti questi, i tuoi vestiti sul servomoto, che è realizzato con una boccia da bowling, una cornetta del telefono per sostenere la giacca o la camicia, la lancia dell'idrante che sostiene invece il pantalone, e quindi e poi per fare il torace del maggiordomo un serbatoio di una moto.
Hai utilizzato la cappotta di una macchina per fare un pesce gigante, Big Fish, è una sella da cavallo per fare un elefante. Allora, come recuperi questi materiali e dove li cerchi soprattutto?
Ho iniziato girovagando per i rottamai, e il primo in assoluto a cui, dove sono andato è stato Fiducia, che è un rottamaio che è nel quartiere Spip, insomma. E quindi immaginatevi quando la prima volta che cercavo un rottamaio, queste persone mi hanno detto vai da Fiducia, e col quale si è instaurato un rapporto bellissimo, bellissimo. Siamo alla terza generazione, quindi col figlio, io andavo che c'era un signore anziano per me, insomma, che era il padre, vedevo un ragazzotto che era invece il figlio, con il quale si è trovato un rapporto bellissimo, e adesso c'è il figlio del figlio. È una roba bellissima. Quando vado è molto divertente, soprattutto vivere il rapporto con loro e con gli operai, insomma, che sono all'interno, con i quali siamo diventati amici, insomma.
Parli spesso di energia che intravedi in qualche pezzo strano che nelle cataste di rottami frequenti abitualmente. Allora, che cos'è questa energia? Cosa vuol dire? Com'è che questi scarti ti parlano?
Ma lo scarto già di per sé ha una sua poetica fantastica, ed è proprio questa che mi ha portato a continuare a riciclare. Purtroppo io quando ho iniziato il ricicliamo per salvare il mondo non esisteva questo tipo di concetto, ma non in Italia, nel mondo. Quindi io sono stato attratto proprio dalla poetica del materiale, e ho cominciato, dopo aver fatto questi fiori di metallo, Metallic Flower, che pensavo che finisse lì, invece ho cominciato a sentire una pulsione frenetica e un'attrazione verso le forme che già lo scarto ha dentro di sé, insomma, e me le trasmetteva, e io cominciavo ad avere delle visioni, proprio questo mondo visionario del rifiuto, dello scarto industriale.
Questo materiale che utilizzi per realizzare sculture, che qualche volta sono oggetti d'uso quotidiano veri e propri, sono stati protagonisti di varie mostre importanti. Ti hanno anche invitato a un salone del mobile, fu un successo clamoroso perché la gente si fermava a vedere il tuo lavoro. Ci puoi ricordare di cosa si è trattato?
Diciamo che facendo queste mostre dalla fine degli anni 80, di mostre ne ho fatte veramente tante. Poi dal 2007 erano nate diverse associazioni culturali dedicate al riciclo, e quindi ho girato addirittura anche un po' l'Italia aderendo a queste mostre, e il Fuori Salone a Milano l'ho fatto dal 2008 fino al 2019. In cui c'è sicuramente tanta gente che gira per queste mostre qua. E poi ho partecipato nel 2008 al Drap Art, che è una mostra sul riciclo a Barcellona, in Spagna, in una sala di un palazzo antico di fronte al Museo d'Arte Contemporanea.
Quindi un po' designer ma anche artista. In quale corrente artistica contemporanea ti riconosci maggiormente?
Mi sono accorto ultimamente che la corrente in cui amiamo definirmi, forse adesso ritagliarmi uno spazio, è quella concettuale, perché mi sta muovendo molto la voglia di fare arte legata ad un concetto preciso, non più il riciclo soltanto per, che già quello comunque è un concetto, no? Quello di ridare vita ad uno scarto, però adesso mi stanno venendo fuori anche degli argomenti più legati ad un concetto. Adesso l'ultima opera che ho realizzato si intitola L'ultima lettera, e sono arrivato a questo concetto immaginando, perché sono anche legato un po', visto che si parlava prima anche di rod demenziale, all'ironia che è dentro poi alle cose che si fanno, e l'ultima lettera c'ha anche un fondo un po' ironico, perché non l'ho realizzata nient'altro che prendendo una macchina da scrivere e ipotizzando di aver schiacciato i tasti velocemente che si sono incastrati nella parte dove c'è il nastro, no? E poi sul foglio ipotetico che ho irrigidito ho fatto esplodere queste lettere incastrate, quindi praticamente l'immagine è la macchina da scrivere, sul foglio ci sono disseminate delle lettere in ottone che sono quelle che sono uscite in un immaginario esplosione da ultima lettera, e si sono stampate sul foglio, insomma.
La macchina da scrivere è una lettera 32 della Olivetti. Dove l'hai trovata?
Questa l'ho trovata perché ho cominciato da diversi anni a girare nei mercatini, perché molti oggetti che ho cominciato ad utilizzare non si possono trovare dai rottamai, tipo le caffettiere. Sì, un po' di caffettiere si trovano, però i serbatoi, bisogna andare in mercatini specifici, oppure queste macchine da scrivere, insomma. Quindi sto girando anche i mercatini, quelli della domenica, insomma, che è Gonzaga, piuttosto che per cui l'ho trovata lì in un mercatino.
Senti, abbiamo parlato della corrente concettuale, invece il periodo storico che preferisci qual è?
Beh, sicuramente gli anni 70, la decada degli anni 70, per il pensiero libero, per la libertà nell'esprimersi anche artisticamente, e soprattutto la musica. Ascoltate solo buona musica, anni 70.
Ecco, allora, a proposito di questo consiglio musicale, potremmo sentire un brano molto apprezzato da Lufer.
Beh, se dobbiamo stare sugli anni 70, io metterei su My Generation The You, un pezzo sconvolgente, stratosferico, con un'energia, un'esplosione incredibile. Oppure mi sposterei anche sui Creedence Clearwater Revival, a vostra scelta. Il disco Cosmic Factor è un disco da pelle d'oca.
Però anche tu hai avuto esperienze con il rock.
Beh, guarda, sono entrato in questo turbine del rock demenziale, che allora era coniato questa parola da Freak Anthony, il povero Freak, e io ho cominciato a sentire, a scrivere queste cose, il Kraft nel cacao, la pioggia di diamanti, cercando però di tenere sempre come sound molta attenzione verso quel genere lì, insomma.
E allora sentiamone un po' di questa musica.
Perfetto, io inizierei con O Kraft nel cacao, che è il più quello. Kraft nel cacao lo scopriranno nel 3000 e diranno che cosa strana che c'era. Tra l'altro sentirete una risata e penserete che è stata costruita. Invece quella risata lì è fatta in diretta da una mia carissima amica.
Cameriere, un vecchio il solito.
Per fare colazione, quando mi hanno rifilato un graffin al cioccolato. Altro non mi piace che un graffin, che un graffin, graffin al cacao. Questa è la ragione perché non l'ho mangiato. Ce n'è uno all'albicocca, ma è solo una cosa sciocca, sciocca, sciocca. Altro non mi piace che un graffin, che un graffin, graffin al cacao, cao, cao. Questa è la ragione perché non l'ho mangiato. Ce n'è un altro all'arancia, ma non è buono per la tua pancia, pancia, pancia. Altro non mi piace che un graffin, che un graffin, graffin al cacao, cao, cao. Dalla birreria e dal barista ho detto ciao, tornerò quando avrai ancora graffin al cacao, cao, cao. Altro non mi piace che un graffin, che un graffin, graffin al cacao, cao, 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 cao.
Allora, dopo questo ascolto demenziale, direi che Potremmo chiudere con un'ultima domanda. È in corso in questi giorni una mostra al Cubo di Via La Spezia, Senza Filtri, che è una mini antologica dedicata al tuo lavoro. Che messaggio vuoi lasciare ai visitatori con questa mostra?
Beh, questa mostra Senza Filtro è stata praticamente, l'avevo già fatta in passato con questo titolo, perché mi è nata questa storia sempre dal punto di vista concettuale, quello che si diceva prima, che l'idea è il concetto, diciamo, è di porsi davanti ad un'opera senza filtro, in assoluta libera contemplazione, assimilando l'energia che l'opera, che l'immagine, l'opera trasmette. E questo è un po' l'idea, diciamo.
Allora, grazie Lufer, chiudiamo questa puntata del podcast Impara l'arte contemporanea e mettila da parte. Sono Katia Golini e invito tutti ad andare a visitare questa mostra Senza Filtro.
Grazie anche da Lufer.